E lei chi sarebbe?
Isacco era seduto per terra con le gambe incrociate. Lanciava pietre contro una lattina vuota appoggiata su un tronco segato.
Sei in ritardo,
disse Luna.
10 minuti, risposi. Lei è Irene. Irene, Isacco e Luna.
Viene con noi?
Chiese Luna.
Io ho solo 3 frontalini.
No, non preoccupatevi,
disse Irene.
Io non entro. Ci saranno di sicuro i pipistrelli. Io li odio, i pipistrelli.
Isacco tirò un sasso e centrò la lattina che rotolò lontano in un clangore metallico.
I pipistrelli non fanno nulla, disse. Allora andiamo, ho 7 bottiglie vuote di plastica da riempire alla fonte. Guarisce anche dai brufoli, secondo voi?
Luna estrasse i caschi dallo zaino in PVC, uno zaino capiente che avrebbe potuto contenere Irene.
Ho anche 3 corde. Dei moschettoni, le batterie di riserva e 2 torce a dinamo in caso di emergenza. E ho preso questi a mia madre,
disse.
Abbiamo quasi lo stesso numero.
Ai piedi aveva un paio di scarponi con la tomaia scamosciata. 2 calzettoni in lana rossa, ripiegati bene, uscivano dal collo risalendo a metà polpaccio.
Io non ne ho trovati, disse Isacco. Ho cercato dappertutto.
Si guardò i lacci mangiati e lerci delle scarpe da ginnastica.
Neppure io. Ho provato quelli di mio nonno, ma sono enormi.
Ecco,
disse Isacco indossando il casco.
Con questo i pipistrelli si spaccano le unghie.
Però non fa nulla contro i ragni,
sentenziò Irene. Isacco impallidì.
Ragni?
Piccole forme di vita pelose e multizampe.
Non dirmi che hai paura dei ragni, dissi.
Io sono terrorizzato dai ragni.
Resta poco più di un'ora,
disse Luna accendendo la luce frontale.
Vogliamo andare?
Prendemmo una corda. Era molto più lunga di quella che avevo usato la volta precedente. La legammo attorno a un albero e chiedemmo a Irene, visto che non entrava, di controllare che uno strattone imprevisto non la sciogliesse.
Potremmo legargliela alla caviglia, disse Isacco.
Entrammo io per primo, Isacco per secondo e Luna a chiudere. Gli spigoli, le fenditure e i morsi della montagna si rivelarono nell'incertezza. I frontalini spandevano nell'umidità della grotta una luce sporca e dovevamo cambiare spesso direzione allo sguardo per costruire un'immagine mentale completa di ciò che avevamo attorno. Svoltammo nel primo cunicolo. Luna, ultima, dipanava la corda. L'antro era più angusto di quanto ricordassi e di una cecità viscosa. Ma c'era la stessa corrente d'aria fredda che spingeva all'interno. Le stesse piccole creature che si dileguavano al nostro passaggio, rifugiandosi nelle fenditure della roccia. Procedemmo in silenzio per 10 minuti, emozionati e attenti a dove mettevamo i piedi. Finché Luna disse:
La corda è finita.
Di già.
Sono lunghe 70 metri.
Annodiamo l'altra.
Serve un nodo inglese.
Abbiamo un'esploratrice qua,
commentò Isacco. Sei sicura che tiene? Chiesi.
Certo che sono sicura.
70 metri dopo era finita anche la seconda. Luna rovistò nello zaino.
Ne resta solo una.
Poi vediamo, dissi. Annodala. Riprendemmo a scendere. Nessuno di noi aveva pensato a quale sarebbe stata la temperatura. L'umidità ci trapassava le ossa. Camminando sudavamo, ma da fermi il calore del corpo si disperdeva rapidamente e saliva il freddo. Il respiro saturava l'aria di condensa. Dopo altri 70 metri anche il terzo tiro di corda era finito.
Ora?
Chiese Isacco.
Ora la posiamo per terra. Così,
disse Luna, placida, lasciandola cadere sul terriccio umido.
E quando torniamo indietro la riprendiamo da qui.
Se ci perdiamo?
Andremo dritti, dissi. Nessuna curva. E torniamo indietro per la stessa strada, senza svolte.
Cosa sono quelli?
La voce di Isacco era uno scricchiolio.
Qualcosa si è mosso là dietro?
Andiamo,
sbuffò Luna.
Faccio strada.
Isacco ci raccontò che aveva sempre avuto paura dei ragni, già da piccolo. e che gli incubi che gli squassavano le notti e lo facevano correre nel letto dei genitori erano popolati di piccole masse pelose e putrescenti, che ciò che odiava dei ragni era che non ne comprendi forma e confini. Disse: «Un coguaro è pericoloso, ma sai dove iniziano e finiscono le zampe? Che quella è la bocca e che dalle unghie e dal morso devi difenderti. I ragni no! Sono un grumo zampettante, ogni cosa è minuscola. In un ragno è irriconoscibile. Dove sono gli occhi? Dove sono gli artigli? Hanno gli artigli? E poi, dov'è? Oddio, è scomparso! Lo avrò addosso!»
Mentre Isacco parlava, io pensavo al brutto rospo, all'inafferrabilità della malattia. A questo pensavo, o cercavo di non pensare, quando il corridoio terminò, schiudendosi in una sala imponente con una pozza d'acqua al centro, alimentata dal ticchettio monodico di gocce che precipitavano dalle inquiete formazioni calcaree sul soffitto. Il bagliore invadente delle nostre lampade si rifletteva ovunque.
«È questa?»
chiese Isacco. Luna cercò altri cunicoli nelle pareti della sala.
«Niente», dissi. «Di qua non si prosegue».
Piroettai, inseguendo il fascio luminoso che partiva dalla mia fronte.
«Non capisco. Tutti i grandi misteri di queste grotte, le leggende e i segreti, si risolvono in qualche centinaio di metri di cunicolo e in un pisciatoio».
«Ci hanno preso in giro», sentenziò Isacco.
«Ci siamo presi in giro da soli, Isacco»,
disse Luna.
«Però mi sarebbe piaciuto andare avanti. Mi stavo divertendo».
Si voltò. La sua luce mi riempì gli occhi di un bianco lattiginoso. Abbassai il viso, feci scudo con le mani.
«Scusa»,
disse, sollevando il frontalino.
«Torniamo indietro?»
«Sì».
«Non riempiamo le bottiglie?»
Isacco stava assaggiando l'acqua con le dita.
«E se è questa la fonte?»
«Serviti, Isacco, tutta tua. Se poi la prossima settimana la passi con la cacca che ti scende a rivoletti giù per le cosce, non lamentarti con noi».
«Sei disgustosa».
Mentre loro discutevano, io pensavo che lo sapevo che era una frottola. Allora perché ero così triste? Mi infilai nella galleria da cui eravamo arrivati. Luna mi seguì. Isacco arrancò dietro. Ciò che è inaspettato si definisce così perché non te lo aspetti. I sinonimi sono inatteso, imprevisto, inconcepibile. Allo stupore appartiene lo stato di turbamento e confusione che lascia attoniti, lo sbalordimento. Ecco, quando dopo 10 minuti di cammino non avevamo ancora raggiunto la corda abbandonata a terra, quell'intruglio pastoso di sensazioni cominciò a trasudare dalla pietra e a gocciolare insieme ai residui calcarei sulla mia fronte. Durante un trekking con l'oratorio, Don Luciano mi aveva detto che una persona, procedendo a velocità media, a passo modesto, impiega circa un quarto d'ora per correre 1000 metri. Noi, nell'incedere claudicante cui ci obbligavano il buio e la roccia scivolosa, avevamo impiegato quel tempo, all'andata, per avanzare circa di 200 metri e raggiungere la caverna della pozza. Ora camminavamo da almeno 10 minuti, e della corda nessuna traccia.
«Non dovremmo già averla trovata?»
«Strano»,
disse Luna.
«Eppure siamo arrivati di qua».
«Non è che ci siamo infilati in un altro cunicolo?» chiese Isacco.
I passi generarono altri passi. La roccia attorno a noi era sempre uguale. Il timore di esserci persi era un rampicante che cresceva in fretta. Le radici filamentose della paura ci penetrarono negli occhi, nelle orecchie, nelle radici, ci invasero il setto nasale, si infilarono in bocca, attorcigliandosi alla lingua e alle corde vocali. Scesero nell'esofago fino allo stomaco. A un certo punto, un bivio.
«E questo?»
esplose Isacco.
«Non abbiamo incontrato bivi all'andata».
Ci cercò sottraendosi alla luce dei frontalini. Voleva i nostri occhi, le nostre facce.
«Vero che non c'era nessun bivio?»
«Nessuno», dissi.
«Zeno!»
Luna mi si accostò. Con un movimento leggero che ricorderò per sempre, mi prese la mano intrecciando le dita.
«Comincio a essere in ansia».
Credo sia meglio tornare indietro. Poco dopo, o molto, non so, il tempo aveva preso direzioni sconosciute. Ci ritrovammo nuovamente nella caverna della pozza. Non sapevamo che fare. Una spossatezza profonda aveva impregnato i nostri muscoli e le nostre ossa, ed era come se avessimo smarrito non solo la via del ritorno, ma noi stessi. Come se la nostra capacità di discernimento si fosse dissipata con l'energia di quel procedere ingannevole. L'unica cosa di cui ero certo, io, è che non avrei lasciato andare la mano di Luna. Quel contatto creava una bolla di possibilità e pace cui non volevo rinunciare. Sediamoci e aspettiamo. Isacco mi si piazzò davanti.
Sederci?
Cos'altro possiamo fare?
Cos'altro possiamo fare?
Perché ripeti le mie domande?
Perché...
Ci sedemmo sulla roccia umida. Il frontalino di Luna si fece debole fino a spegnersi. Cambiammo la batteria. Isacco ciclicamente insisteva dicendo che era una sciocchezza restare lì, che avremmo dovuto trovare l'uscita, che nessuno sarebbe venuto a cercarci. Io rispondevo che fuori c'era Irene. Sarà già andata a chiamare qualcuno, rilassati. Io volevo essere salvato, volevo avere la conferma che il mondo degli adulti esisteva e ci si poteva fare affidamento. Parlammo di tante cose. Da un commento banale scaturivano aneddoti delle scuole elementari o di una vacanza. E fu mentre discutevamo su quale fosse lo scivolo più elettrizzante tra quelli da cui eravamo scesi in un parco acquatico che sentimmo delle voci che si sovrapponevano alle nostre. La montagna ci stava chiamando. Si fecero sempre più spesse. Pronunciavano i nostri nomi. Poi due luci, non dissimili dalle nostre, sbucarono dal cunicolo.